Spesso iniziamo le puntate di Ci vuole una scienza citando una mail che magari ci è arrivata a ciuvoleunascienza@post.it, ma la lettera che stiamo per leggervi fa eccezione perché è arrivata alla vecchia maniera.
Sì, di carta,
in una piccola busta.
Che carina.
Ed arriva dalla Georgia, dagli Stati Uniti, e dice: cari Mautino e Megnetti, siamo una famiglia di espatriati. Io mi chiamo Jill, sono ingegnere chimico, mia moglie Annalisa è laureata in medicina e abbiamo tre figli, Etienne di 13 anni, nato in Italia, Liam di 10 anni, nato in Texas e Evelyn di 7, nata in Francia.
Quindi ah beh, caspita.
Un po' il giro del mondo. Con il vostro podcast Ci vuole una scienza ci aiutate tanto, soprattutto ad assicurare ai nostri figli cosa significhi scienza, oltre che a mantenere l'italiano. Un abbraccio dalla vostra famiglia di expat. È una lettera molto carina, poi in realtà prosegue, ma soprattutto Mautino, perché allegato alla lettera c'era una foto pazzesca di un Saturno 5 dello Space Center di Houston, ma c'era anche una foto di famiglia di Jill e tutti i componenti della famiglia davanti allo Space Center, sempre di Houston, della NASA, e soprattutto un bellissimo adesivo con scritto Houston,
ma parliamone,
we have a problem.
Parliamone, Megnetti, perché l'adesivo, Megnetti ha deciso che l'adesivo è per lui.
No, non l'ho deciso io.
Ho detto, ah che bello, questo adesivo me l'attacco sul computer. No, è mio.
Fortunatamente Jill nel post scrittum alla letterina ha proprio scritto: l'adesivo è per Megnetti, e si è anche premurato di aggiungere: non litigate.
Dobbiamo... È scritto casualmente con una grafia diversa. Facciamoci due domande. Jill, scrivici.
È proprio la sua digrafia e ringraziamo tantissimo Gil, ci abbiamo scherzato un po' su, ma ci ha fatto davvero piacere ricevere questa letterina dall'altra parte dell'oceano, pensare che ha fatto tutto il viaggio, che è stata scritta a mano. Insomma.
Ma in effetti potreste mandarci non delle cartoline, ma delle foto di dove andate in vacanza, fateci sapere se ci ascoltate anche in vacanza.
Anche e soprattutto magari, insomma, comunque abbiamo una bella responsabilità nei confronti di Gil e della sua famiglia, visto le cose carine che ci ha scritto, speriamo di essere all'altezza anche con questa puntata di Ci vuole una scienza.
Eh sì, Megnetti, in questa puntata parliamo di pipistrelli e pericoli, di dolcezze spaziali per la tua gioia e di incendi estivi. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Lo scorso giugno la rivista scientifica Canadian Medical Association Journal ha pubblicato la ricostruzione dettagliata di un caso clinico davvero inquietante. E si tratta del decesso di un bambino di 11 anni che è avvenuto nella provincia canadese dell'Ontario a causa dell'infezione da virus della rabbia trasmessa da un pipistrello. E già queste prime informazioni fanno abbastanza impressione, ma le cose peggiorano con il racconto che è stato descritto meticolosamente nello studio e che adesso vi riassumiamo.
Un paio di anni fa il bambino era in vacanza con la famiglia in un cottage nella foresta, come avviene molto comunemente da quelle parti. I canadesi hanno un rapporto molto stretto con la natura, hanno anche un'idea di vacanza un po' diversa da quella della spiaggia, dello stabilimento balneare che possiamo avere qui da noi. Ecco, poi magari noi due forse siamo un po' più verso sul fronte canadese. Comunque da quelle parti è molto comune scegliere dei campeggi oppure delle baite un po' in mezzo al niente, accamparsi con le tende, girare a piedi in canoa facendo attenzione a orsi, alci, puma, insomma, ecco, quindi una vacanza che noi definiremmo avventurosa. In una delle notti che la famiglia aveva passato in questo cottage, il bambino si era svegliato con un pipistrello appoggiato sulla faccia. Immaginate lo spavento, il bambino lo ha scaraventato via, come faremmo tutti, probabilmente anche lanciando un urlo. Il padre quindi era corso da lui, era riuscito a intrappolare il pipistrello in una pentola che ha trovato lì e a portarlo poi fuori dalla casa. Il bambino non aveva graffi, non aveva morsi sul viso e quindi la famiglia aveva pensato che non fosse necessaria l'assistenza medica. Quindi un brutto spavento e la vacanza poi sarebbe continuata come se non fosse successo niente.
Eh già, solo che quasi tre settimane dopo quell'incontro con il pipistrello il bambino aveva iniziato a sentirsi male. Prima aveva un formicolio, poi un intorpidimento del lato destro del volto e poi segnalava anche la perdita di appetito. E allora i genitori avevano portato il bambino dal medico, però i sintomi erano molto generici per essere ricondotti immediatamente alla rabbia, anche perché nessuno aveva più pensato a quell'episodio del pipistrello. E la situazione era diventata più chiara solo quando il quadro clinico del bambino era poi peggiorato drasticamente, con febbre che era diventata molto alta, uno stato confusionale e anche delle allucinazioni. Quindi il bambino era stato portato in terapia intensiva e la conferma dell'infezione era arrivata poi tramite un test molecolare particolare e una biopsia della pelle della nuca che avevano identificato una variante del virus della rabbia che è associata ai pipistrelli.
A quel punto però l'organismo del bambino era troppo compromesso e quindi il bambino purtroppo è morto dopo poco tempo. Una volta infatti che si manifestano i sintomi neurologici, la rabbia è letale pressoché nella totalità dei casi. L'unico strumento efficace di prevenzione è o la vaccinazione preventiva oppure la profilassi post esposizione, che deve però essere somministrata molto in fretta prima che compaiano i sintomi. Sul sito Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità si legge che la rabbia è, citiamo testualmente, probabilmente la malattia più antica di cui si ha notizia. La parola rabbia, continua Epicentro, deriva dal sanscrito rabbas, qua ci vorrebbe misculin, che significa fare violenza. Da un punto di vista scientifico parliamo di una zoonosi, quindi di una malattia trasmessa da altri animali associata a virus della famiglia dei rhabdovirus del genere lissavirus. La rabbia colpisce animali selvatici e domestici e si può trasmettere agli esseri umani e ad altri animali attraverso il contatto con la saliva di animali malati, quindi attraverso morsi, ferite, graffi anche microscopici, oppure per il contatto con le mucose degli occhi, del naso o della bocca.
E questa ovviamente è una storia tragica, ma parliamo di un evento che è estremamente raro. Nello studio canadese viene specificato che in Canada dal 1924 a oggi, quindi circa un secolo, si sono registrati solo 28 casi in tutto. E questo è stato il primo caso contratto in Ontario dal 1967. Ed è qui poi in realtà che si apre la seconda parte della nostra storia, perché la pubblicazione di questo studio canadese ha poi innescato una polemica che si è sviluppata fra social e giornali, con lancio di stracci fra accademici, anche e soprattutto direi qui in Italia, Mautino.
Sì, una specie di celebrity death match, diciamo, con da una parte alcuni virologi, uno in particolare, che hanno lanciato l'allarme sui pipistrelli nostrani con accuse di irresponsabilità, chi addirittura li attira sul proprio balcone, dall'altra diversi etologi, ecologi e zoologi a spiegare che i pipistrelli, insomma, poverini, non hanno colpe. E ovviamente, come sempre succede in queste cose, c'era un sacco di tifo da una parte e dall'altra tutto intorno.
Allora, ci conoscete ormai, non ci piace infilarci nelle polemiche, soprattutto in quelle sui social, ma magari Mautino ogni tanto. Comunque, in questo caso la polemica può essere in realtà lo spunto per fare qualche ragionamento e, perché no, anche un po' di informazione su questo argomento che è bello complesso e quindi noi ci tuffiamo subito dentro.
Eh sì, e partiamo proprio da loro, dai pipistrelli, animali non amatissimi, diciamo così, dal punto di vista del racconto che si fa di loro. A me, per esempio, Megnetti ha sempre fatto sorridere che in piemontese il pipistrello sia la rata vuloia, il ratto volante, no? Che descrive abbastanza perfettamente, no? L'aspetto dell'animale che sembra lì appunto un muratto con le ali, almeno di quelle varietà che noi vediamo qui dalle nostre parti. Però in realtà quel termine, no? Ratto volante dà anche un po' una connotazione poco pucciosa, no? Dell'animale.
Eh sì, diciamolo chiaramente, per la scienza i pipistrelli sono chirotteri e rappresentano in realtà uno straordinario successo evolutivo, anche perché sono gli unici mammiferi capaci di effettuare un volo attivo, quindi non planando come fanno certi scoiattoli, per esempio. Un'altra cosa abbastanza tipica poi dei pipistrelli è che sono in grado di orientarsi nell'oscurità grazie a un sistema di ecolocalizzazione, cioè di comprensione dell'ambiente, che avviene emettendo ultrasuoni e percependo poi l'eco di ritorno di questi ultrasuoni. Parliamo comunque di 1400 specie diverse di chirotteri, sono l'ordine di mammiferi con il maggior numero di specie dopo quello dei roditori e rappresentano circa il 22% di tutti i mammiferi, cioè più di un quinto di tutte le specie di mammiferi del nostro pianeta.
Sì.
Quindi, insomma, non è una cosa da poco. Qui in Italia ne abbiamo poco più di una trentina di specie che sono pressoché tutte insettivore, quindi si nutrono di insetti, più una specie carnivora che è la nottola gigante, che è l'unica specie europea con un regime alimentare invece a base di uccelli. Ci sono poi alcune specie che occasionalmente mangiano i pesci e in altre parti del mondo si trovano invece pipistrelli che si nutrono di frutta, nettare oppure anche di qualcos'altro.
Sì, perché i pipistrelli vengono sempre raccontati come vampiri, succhiatori di sangue, in questi i giorni in cui si è parlato di questo caso, la parola vampiro è tornata spesso. In realtà, se noi andiamo a vedere i numeri di quelle 1400 rotte specie, solo 3 sono ematofoghe, quindi si nutrono effettivamente del sangue di altri animali e vivono però tutte nell'America centro-meridionale. Tra queste la più nota è quella del vampiro comune o Desmodus rotundus, che si nutre del sangue di mammiferi selvatici oppure domestici che trova.
Tra l'altro è curioso, ma se ci pensi neanche poi tanto, no? In fondo una caratteristica che colpisce il conte Dracula, poi diciamolo, in questo non ha aiutato e ha creato tutta una mitologia intorno a questi animali.
Comunque le specie nostrane, italianissime potremmo
direbbe
dire,
qualcuno, certo,
di insetti ne mangiano tanti, fino all'equivalente del loro peso ogni notte, quindi sono praticamente degli insetticidi, cioè il sogno di Megnetti contro le zanzare.
Dei veri benefattori.
Non per niente sono considerate specie protette, non perché appunto facciano fuori le zanzare, ma per il loro ruolo all'interno dell'ecosistema. Qualche puntata fa, quando vi abbiamo raccontato del disastroso disegno di legge sulla caccia, vi abbiamo parlato della direttiva Habitat della Commissione Europea che elenca le specie tutelate. Ecco, i chirotteri sono effettivamente tra queste, quindi è vietato ucciderli deliberatamente, disturbarli, distruggere oppure danneggiare i siti dove vanno a riprodursi, sia nell'ambiente naturale sia nelle aree di riposo, e questo proprio per il loro ruolo, no, all'interno dell'ecosistema, e sono di fatto considerate delle entità di interesse comunitario che richiedono quindi una protezione rigorosa.
E quindi, oltre a evitare di danneggiarli, c'è chi cerca di facilitargli la vita per amore dell'ecologia o per l'odio delle zanzare, come magari il sottoscritto. Infatti alcune persone dispongono sui loro terrazzi o nei cortili delle cosiddette bat box, che è l'equivalente per pipistrelli delle cassette per gli uccellini. Che non servono ad attirare i pipistrelli, come magari avrete letto in giro in questi giorni, ma forniscono in realtà un rifugio a quelli che già frequentano quel luogo. Non è che il pipistrello arriva lì perché c'è la casina, semmai poi ne approfitta visto che la trova. E uno dei punti centrali di questo deathmatch, come l'hai definito tu, Mautino, è stato poi proprio questo qui. È sensato, si chiedevano i virologi, avvicinare i pipistrelli di fronte al rischio, seppure remoto, di prendersi una malattia grave come la rabbia? Oppure è sensato, come invece sostengono zoologi ed ecologi, perché parliamo di un rischio che è molto remoto e ci sono altri benefici?
Allora, il punto è quanto è remoto questo rischio. Dal punto di vista virologico, quindi della diffusione del virus, la situazione italiana ed europea è profondamente diversa da quella americana, perché il virus della rabbia classica non circola tra i chirotteri europei. In Europa e in Italia il rischio epidemiologico è legato ad altri virus della famiglia dei listavirus, che provocano una malattia che è pressoché identica alla rabbia. Comunque dal 1985 in Europa sono morte 5 persone in tutto per l'infezione con uno di questi virus trasmesso dai pipistrelli. Specifichiamo che questi virus, tra l'altro, non sono mai stati trovati nei chirotteri italiani. L'unico evento sospetto da questo punto di vista è stato documentato nel 2020 ad Arezzo, quando un listavirus, tra l'altro molto raro, è stato isolato in un gatto domestico che era deceduto dopo aver manifestato proprio dei sintomi neurologici. Le indagini che poi sono state fatte lì nei dintorni hanno individuato la presenza del virus in una colonia di pipistrelli che viveva in un canale sotterraneo limitrofo, però non è mai stato registrato nessun caso umano di rabbia o comunque di malattie appunto provocate dai listavirus trasmesse dai pipistrelli in Italia.
E l'ultima epidemia di rabbia in Italia risale al periodo 2008-2011 e interessò la regione Friuli Venezia Giulia, la provincia di Belluno e le province autonome di Trento e Bolzano, con un ciclo virale che era stato mantenuto dalla volpe rossa. E trattandosi di cose vive che si spostano, si incrociano e mutano, l'attenzione è d'obbligo, perché quello che oggi non c'è domani potrebbe arrivare, quindi le autorità sanitarie si impegnano a controllare la situazione facendo campionamenti e cercando di tenere la situazione appunto sotto controllo, e nel caso di un rischio reale dare l'allarme poi per tempo. Da questo punto di vista il rischio legato a un incontro con un pipistrello diventa effettivamente molto basso, un po' perché i pipistrelli si fanno gli affari loro, un po' perché parliamo di trasmissioni che sono molto rare, e poi anche perché, come abbiamo visto, qui in Italia quei virus sembrano praticamente non circolare.
Ovviamente il rischio lo sappiamo, almeno noi qui, ma ci vuole una scienza, voi che ci ascoltate lo sappiamo, il rischio non è mai zero. Motivo per cui le linee guida delle istituzioni sanitarie sono abbastanza chiare e anche molto cautelative. Adesso ve le elenchiamo brevemente, vi lasciamo in descrizione tutti i link per gli approfondimenti. Allora, se un pipistrello entra accidentalmente in casa, niente panico. Chiudete le porte interne, aprite le finestre, spegnete le luci e uscite dalla stanza. L'animale userà tutti i suoi sistemi di ecolocalizzazione per ritrovare la via d'uscita, se ne va e voi riprendete possesso della camera. Se invece trovate un individuo in difficoltà a terra, la regola di base è mai toccarlo a mani nude, questo in generale con gli animali selvatici. Contattate un centro di recupero animali selvatici, un CRAS, ce ne sono un po' distribuiti su tutto il territorio e seguite le istruzioni che vi daranno. In generale il consiglio è di non manipolare dei chirotteri vivi o morti se non si è vaccinati contro il virus della rabbia. Se siete biologi, veterinari, speleologi, volontari del CRAS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda la vaccinazione preventiva, quella che viene chiamata profilassi pre-esposizione o PrEP.
E comunque, anche se poi si è vaccinati, è consigliabile usare vestiti e dispositivi di protezione che siano adeguati, quindi avere le maniche lunghe, usare dei guanti e poi che siano anche spessi e resistenti, degli occhialini protettivi e anche poi la mascherina. In caso poi di contatto invece diretto, ci si deve lavare abbondantemente con acqua corrente e sapone per almeno 5-10 minuti e poi ci si deve disinfettare con delle sostanze che siano antivirali, insomma per esempio la tintura di iodio, è importante poi tamponare e non strofinare. E poi bisogna contattare un medico che attiverà la profilassi post esposizione, che prevede la somministrazione di immunoglobuline, quindi di anticorpi che sono contro il virus della rabbia, quindi aiutano poi il nostro sistema immunitario a capire che qualcosa non va e a intervenire.
Megnetti, tutta questa attenzione ai dettagli medici, sì, anche alla sicurezza, no, che abbiamo dato, mi porta a fare un'ultima riflessione.
Bene.
Qualche estate fa, tu lo sai, io ero in vacanza nel nord-ovest degli Stati Uniti.
Chi non lo sapeva?
Un lungo giro, no? Da Seattle al parco di Yellowstone, sì, e ritorno, passando attraverso l'Idaho, il Montana, l'Oregon. Sì, sì, viaggio, sì, bellissimo.
Ok, arriviamo al dunque.
Proprio in Idaho, sì, che diciamo non è proprio uno stato famoso per il turismo,
no, non tanto,
c'è un parco enorme che ti piacerebbe perché si chiama Craters of the Moon, crateri della Luna.
Ma che bellezza, la Luna sulla Terra.
Allora, è una distesa sterminata di rocce e lavi, che parliamo di migliaia di chilometri quadrati, con percorsi escursionistici, insomma, alla maniera degli Stati Uniti, con le passerelline,
certo,
molto ben segnate,
okay,
le spiegazioni, no, quelle cose che ti ricordano anche di bere, di coprirti, perché comunque fa caldo,
sì,
da quelle parti.
Mottino, però, ok, allora, tutto questo ricorda la Luna, e se si parla di Luna, già il nome è bellissimo, evoca delle cose fantastiche. Però sulla Luna non ci sono i pipistrelli.
Non ancora, Megnetti.
Non ancora.
Ancora, però questa cosa che ti ho raccontato c'entra, perché una delle attrazioni più gettonate di questo parco è un tunnel di lava gigantesco, abitato da diverse colonie di pipistrelli, e si può accedere a questo tunnel, io ci sono stata, solo con un permesso che viene rilasciato dai ranger del parco, se li si assicura di non indossare nulla che non sia stato in grotte, caverne, altri tunnel, lavici, miniere. Si parla di scarpe, vestiti, zaini, ma anche macchine fotografiche, telefoni, insomma niente deve essere stato sottoterra. Questo perché nel 2006 negli Stati Uniti è arrivato un fungo letale che causa una malattia nei pipistrelli nota come sindrome del naso bianco. Da allora, quindi dal 2006, sono morti milioni di pipistrelli a causa di questo parassita che abbiamo portato noi.
Ah, ok, allora ho capito dove volevi arrivare.
Sei sveglio.
Hai visto, le zoonosi e più in generale le malattie trasmesse da altre specie, diciamolo, capitano e a turno le portiamo un po' tutti, loro a noi, noi a loro, alla fine siamo tutti animali, siamo tutti costellati di virus, patogeni di ogni tipo, e va a finire che poi ce li si scambia.
La soluzione, quindi, non risiede tanto nello sterminare i pipistrelli, ma neanche nell'allontanarli del tutto dalle nostre vite. In fondo è bello, no, che esplorino anche i nostri spazi, mangino le zanzare, contribuiscano a mantenere l'ecosistema, così come è bello per noi andare a visitare le loro grotte.
Certo.
La chiave è la coesistenza consapevole, quindi proteggere la loro biodiversità e anche i loro spazi, applicando però le giuste regole di prudenza per trarne un vantaggio tutti.
Allora, Mautino, mi accusi spesso di essere arido, dici che sono addirittura acido.
Vero.
E allora invece oggi vorrei portare un po' di dolcezza dentro ciò la scienza.
Momignetti, ma vedi che ha funzionato questa mia tecnica, io lo facevo per spronarti, no? Il mondo ha bisogno di dolcezza, più dolcezza.
È il mondo, però in realtà parliamo di dolcezza nello spazio.
Ecco, vabbè, ti pareva, ingannatore. Un'illusione per me durata un femtosecondo, come, non so, dei neutrini che passano.
Allora, arriviamo alla notizia, perché un gruppo internazionale di ricerca ha da poco annunciato di aver trovato per la prima volta dello zucchero nello spazio interstellare.
Pensate.
Quindi ben oltre il nostro sistema solare. E la scoperta potrebbe offrire nuovi elementi poi per capire come si è sviluppata la vita qui sulla Terra. Del resto gli zuccheri sono fondamentali per la vita e da molto tempo si ipotizza che quelli che innescarono proprio la vita sul nostro pianeta arrivarono dall'esterno, forse trasportati da meteoriti o asteroidi, dove del resto qualche traccia di zucchero è stata trovata. Fino ad oggi però nessuno zucchero vero e proprio era stato identificato nello spazio profondo.
Lo zucchero in questione è l'eritrulosio, un monosaccaride che possiede 4 atomi di carbonio. Non è un nome che si sente spesso quando si parla di zuccheri, però quando Megnetti me ne ha parlato mentre preparavamo la puntata, io sapevo di averlo già sentito.
E potete indovinare, secondo me, dove lo aveva già sentito Beatrice Mautino.
L'eritrulosio è uno degli ingredienti degli autoabbronzanti, quindi ecco, è ovvio che ne avevo sentito parlare.
Chi se non
comunque
tu.
E rimando tra l'altro alle mie numerose pubblicazioni sul tema. Comunque, la molecola dell'eritrulosio è davvero grande perché tiene insieme 16 atomi, è la prima in assoluto con 4 atomi di ossigeno a essere rilevata nello spazio. È tra l'altro una molecola chirale, quindi esiste in 2 forme speculari che non possono essere sovrapposte, una cosa che è un po' sempre difficile da visualizzare anche quando si studia chimica, no, alle superiori.
Sì, sì.
In realtà è abbastanza semplice perché pensate alla mano destra e alla mano sinistra, se voi le mettete una sull'altra proprio nello stesso senso non combaciano, proprio perché hanno delle forme speculari. L'eritrulosio è appunto la seconda molecola chirale a essere mai stata scoperta nello spazio e anche questa cosa potrebbe dare in futuro degli indizi sull'origine della vita nel cosmo.
Non abbiamo però ancora detto dove è stato trovato questo eritrulosio, anche perché lo spazio
Megnetti
è grande.
Prego.
Allora,
vai,
la scoperta è stata possibile puntando i telescopi verso una grande nube molecolare. Potete immaginarvela come una specie di enorme fabbrica naturale di molecole. E questa nube si chiama GPU 0.693-0.027, o per gli amici più semplicemente GPU 0.693. Allora, tutti questi numeri non vi diranno molto e anche il nome probabilmente è in effetti forse più utile una coordinata di qualche tipo. Allora, questa nube si trova nelle vicinanze del centro della Via Lattea, cioè la nostra galassia, a circa 26.700 anni luce da noi. E a questo punto magari vi starete anche chiedendo, ma come si fa a beccare dello zucchero a una distanza del genere? Ovviamente è tutto facile con la spettroscopia rotazionale, Mautino.
Ah, beh, certo, proprio facile, Megnetti. Quando uno dice facile, la spettroscopia rotazionale è la prima cosa che ti viene in mente.
Prego, spiegacela.
Allora, io la spiego. Ogni molecola, ruotando, emette delle onde radio con delle frequenze specifiche e precise. Potete considerarle un po' come un'impronta digitale. Prima parlavamo di mani, adesso andiamo sul dito. Quindi se conosci quell'impronta, riproducendola qui sulla Terra, la puoi usare per cercarla altrove anche a grandissima distanza da noi nello spazio usando una tecnica che si chiama appunto spettroscopia rotazionale. E però c'era un problema, Megnetti.
Eh sì, un problema bello grosso, perché la spettroscopia rotazionale funziona solo se la molecola è allo stato gassoso, quindi è libera di ruotare nel vuoto. Gli zuccheri però odiano stare allo stato gassoso e sono amanti dell'acqua, si dice infatti che sono igroscopici. Se si prova a scaldare l'eritrulosio in laboratorio per farlo evaporare e trasformarlo in un gas non si va molto lontano, il calore rompe i suoi legami chimici ancora prima che possa evaporare, inoltre poi attira dell'acqua, ti perdi la molecola pura in sostanza, forse fai qualcosa simile al caramello.
Sì.
E quindi il gruppo di ricerca ha superato il problema usando la vaporizzazione laser ultra rapida.
E se allora tocca sempre a me spiegarlo.
Certo.
Allora, hanno preso un campione solido di eritrulosio, lo hanno colpito con un impulso laser potentissimo, ma al tempo stesso breve, un po' come la mia illusione di prima, proprio sulla dolcezza di Megnetti, che
bene,
è durata lo
andiamo
spazio.
Avanti,
di...
andiamo avanti. Vabbè.
Comunque, quel lampo puro di luce trasferisce una grande energia alle molecole dello zucchero e permette di ottenere un gas ancora prima che inizino a degradarsi per via del calore. A quel punto i ricercatori hanno sparato delle microonde attraverso il gas e hanno registrato le frequenze di rotazione. In altre parole, hanno rilevato le famose impronte digitali di cui parlavo prima.
Eh sì, e quindi ormai possiamo dire il gioco era fatto, anche qua stiamo un po' semplificando, non ce ne vorranno
volevo vedere
tutti
te.
I ricercatori. Allora, il gruppo di ricerca ha scansionato la nube molecolare laggiù, vicino al centro della Via Lattea, usando 2 radiotelescopi che si trovano in Spagna. E in questo modo hanno individuato dei segnali radio provenienti dalla nube che erano perfettamente sovrapponibili all'impronta digitale dell'eritrulosio da cui erano partiti. Se di queste impronte erano così chiare, prive di interferenze, da rendere la scoperta inconfutabile dal punto di vista proprio statistico, con una probabilità di errore di appena lo 0,2%. Con altre analisi poi il gruppo di ricerca ha anche scoperto che l'eritrulosio è sorprendentemente abbondante, ed è una cosa che non ci si aspettava, perché di solito nello spazio più una molecola è complessa, grande e ricca di carbonio, è meno abbondante. E invece...
Il motivo, secondo lo studio che è stato pubblicato su Nature Astronomy, è che l'eritrulosio si forma grazie a due precursori che sono molto abbondanti nella nube, con dei processi chimici che avvengono su granelli di polvere interstellare ricoperti da uno strato sottile di ghiaccio, un po' come se fossero dei gelatini. La ricerca spiega nel dettaglio l'effetto quantistico del tunneling, che rende possibile il legame tra questi due precursori, però non ci avventuriamo così nel dettaglio nemmeno noi. La cosa interessante è che una volta che si è formato, l'eritrulosio resiste ai raggi ultravioletti prodotti dalle stelle meglio di altri zuccheri più piccoli, e questo spiega almeno in parte perché lo studio ne abbia trovato così tanto proprio da quelle parti.
Tra tutti gli zuccheri, il gruppo di ricerca si era messo a cercare proprio l'eritrulosio perché era considerato l'anello mancante ideale per verificare se i mattoni fondamentali della vita si formano spontaneamente nello spazio profondo, quindi devi anche poi sapere che cosa cercare. E trattandosi di una molecola che contiene il carbonio, i modelli teorici ipotizzavano che potesse nascere facilmente dall'unione di due molecole più semplici già abbondanti nelle nubi interstellari. E poi l'eritrulosio è l'unico zucchero della sua categoria in grado di trasformarsi facilmente in trioso, che è il componente chiave del TNA, che è l'acido treonucleico, che possiamo considerare come l'antenato genetico più antico e semplice del nostro RNA, da cui poi è arrivato anche il DNA e tutto il resto. Trovarlo significava dimostrare che il cosmo è chimicamente già predisposto a preparare gli ingredienti necessari per l'evoluzione biologica, e quindi questo è un indizio non da poco.
Dette in altre parole, questo studio dà qualche elemento in più alla teoria dell'origine extraterrestre della vita. L'eritrulosio può infatti farsi dare un passaggio proprio dalle comete, dagli asteroidi, nelle fasi di formazione dei sistemi solari.
Eh sì, questo si ricollega poi ad altri studi che hanno ipotizzato che solo sulla Terra miliardi di anni fa le meteoriti potrebbero avere trasportato proprio sul nostro pianeta, che in quella fase era in formazione, centinaia di migliaia, se non addirittura decine di milioni di tonnellate di eritrulosio. E cadendo nei mari e nelle pozze, quindi in un ambiente poi acquoso, questo zucchero si sarebbe trasformato nel trioso, che è il componente fondamentale del TNA, e tutto questo avrebbe poi contribuito ai processi che alla fine avrebbero portato alla vita sul nostro pianeta. E vista l'abbondanza, qualcosa di analogo potrebbe essere successo altrove, su mondi diversi dal nostro, ma questo, Mautino, forse è per un'altra puntata.
Eh sì, tra l'altro questa è una dolce speranza, Vignetti, però mai visto mai.
Prima di chiudere questa puntata salutiamo le tante persone che negli ultimi giorni in Piemonte hanno dovuto affrontare un periodo eccezionalmente intenso di incendi boschivi. Parliamo ovviamente dei vigili del fuoco e della protezione civile, ma anche delle centinaia poi di volontari che hanno lavorato per tenere sotto controllo gli incendi in diverse comunità montane, e dove possibile poi hanno anche arginato questi incendi prima che continuassero a espandersi, diventando sempre più pericolosi.
Gli incendi hanno riguardato soprattutto le province di Torino, Vercelli, del Verbano, Cusio, Ossole. Si stima che siano bruciati oltre 700.000 alberi in un'area complessiva di quasi 10 km quadrati, e le aree più interessate sono state quelle della Valsesia e della Valle Ossola nel nord del Piemonte, posti che, come sa chi ci ascolta, sono a me cari per tanti motivi.
Eh sì, e le verifiche sono ancora in corso, però secondo i vigili del fuoco questi incendi non sono stati la conseguenza diretta di attività umane, ma di fulmini caduti nei giorni precedenti. E il gran caldo di queste settimane, la siccità e in alcuni casi il vento poi hanno fatto il resto, propagando questi incendi.
In effetti, quando c'è un incendio in un bosco si sente spesso dire che la causa è stata un fulmine, anche se poi si ha un'idea abbastanza vaga di come succedano le cose, no? Ci immaginiamo il fulmine che colpisce un albero, lo fa incendiare, poi le fiamme che si diffondono, ma spesso le cose sono un po' più complicate di così ed è difficile scoprire per tempo il nuovo incendio.
Eh sì, quando un fulmine colpisce un albero scarica una gigantesca quantità di energia in una frazione di secondo, e si sviluppano anche temperature che lungo il percorso del fulmine possono raggiungere decine di migliaia di gradi, e tutta questa energia fa evaporare all'istante l'umidità all'interno del tronco dell'albero, e tutto questo vapore poi tende a espandersi, aumenta moltissimo la pressione all'interno della corteccia finché non la spacca. In pratica possiamo dire che il tronco esplode, e per questo poi è molto pericoloso stare nelle vicinanze degli alberi quando c'è un temporale.
A volte le tempeste di fulmini e lampi non portano poi alla pioggia, allora in quel caso l'albero va a fuoco e incendia ciò che ha intorno. Nella maggior parte dei casi però invece piove, verrebbe quindi da pensare che il temporale eviti che si sviluppi un incendio. Abbiamo però visto che la scarica elettrica penetra in profondità nell'albero, spesso fino alle radici, e con la capacità di incendiare la parte più interna, quella più secca del tronco. Il fuoco rimane a covare lì lentamente, un po' come fanno le braci, e questo processo può andare avanti per molti giorni, anche se poi l'ambiente esterno è ancora umido per via della pioggia.
D'estate fa però molto caldo e quando poi torna il sole le alte temperature favoriscono una rapida evaporazione dell'acqua del suolo e delle piante, quindi l'ambiente diventa via via più secco e questo può favorire poi l'accensione di piccoli focolai anche da quelle braci che costituiscono quello che rimane poi dell'albero colpito. Nel caso degli ultimi giorni di quello che è successo nelle valli piemontesi, la propagazione di alcuni incendi è stata favorita fin dalle prime fasi anche dal vento di Fön, che è quello che scavalca le Alpi e scende verso le valli piemontesi, e scendendo così rapidamente di quota l'aria si riscalda e arriva nel fondovalle a temperature che sono poi ideali per rimuovere l'umidità che era ancora rimasta e per fornire un flusso continuo di ossigeno alle fiamme che si sono potute propagare facilmente nei boschi.
È un fenomeno che si verifica spesso in vari punti dell'arco alpino, mentre in altre zone d'Italia gli incendi sono alimentati da altre correnti, per esempio legate agli scambi d'aria tra la terra e il mare. Dovremmo quindi essere in qualche modo attrezzati, no, per affrontare il problema, considerato che l'Italia è un paese fortemente forestale, come ci siamo detti più volte, e che col cambiamento climatico avremo delle estati sempre più estreme. Gli stanziamenti nelle leggi di bilancio per la tutela dei boschi non sono però mai molto generosi e si è persa l'occasione di stanziare nuove risorse proprio in questi anni sfruttando il PNRR.
E quando ci sono pochi soldi va sempre a finire poi nello stesso modo, li si devono usare per gestire le emergenze e non per fare la prevenzione, che con quei pochi soldi è praticamente impossibile da fare. E poi manca un piano regolatore delle foreste che sia strutturato a sufficienza per decidere dove pulire, tagliare oppure piantare a seconda dei casi, anche per evitare gli accumuli di materiale secco che poi si incendiano più facilmente. E va a finire che chi ne paga poi le conseguenze sono direttamente le popolazioni locali, che subiscono la mancanza di una gestione adeguata del territorio a livello nazionale. Parliamo di circa il 14% della popolazione nazionale, che è quella parte di popolazione che vive nelle aree montane dove si concentra poi la maggior parte dei boschi.
Non a caso l'UNCEM, che è l'Unione dei Comuni e delle Comunità Montane, ha proposto di avviare una strategia forestale nazionale che comprenda la pianificazione attiva del territorio e l'impiego di sistemi di monitoraggio tecnologico, proprio per rilevare le zone più a rischio e gli eventi che potrebbero portare a grandi e devastanti incendi come quelli di questi giorni.
Bene Mautino, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Ci vuole una scienza. Rinnoviamo i nostri saluti alle popolazioni in Piemonte che hanno dovuto affrontare questi incendi e anche poi alle altre, in altre zone d'Italia, perché purtroppo, come abbiamo visto, il problema è spesso diffuso in questa stagione.
E vi ringraziamo anche per aver ascoltato quella lunga lezione di spettroscopia e di chimica interplanetaria, interstellare, che effettivamente non era semplice, però i nostri ascoltatori, cioè non è che sono proprio ascoltatori e ascoltatrici qualunque.
No, esatto, sono i migliori ascoltatori e ascoltatrici che potremmo avere.
E non ce li meritiamo.
Ma questo chi lo sa, ditecelo, scriveteci a civolunascienza@post.it. In realtà è spesso con le vostre domande e i vostri suggerimenti che ci fate proprio notare di essere le migliori ascoltatrici e migliori ascoltatori possibili.
E comunque Magneti, a civolunascienza@post.it sono arrivate diverse definizioni per te. Ti ricordi che avevamo detto, ma sei para qualcosa.
Certo.
Non scritto, parasole.
Esatto.
Una ti ha definito anfotero, questa è veramente per chimici appassionati.
Bene, allora vedi, questo conferma cosa dicevamo su chi ci ascolta. Allora direi che abbiamo detto veramente tutto e ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao.